With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Nessuno ormai ricorda più la radio, o quasi nessuno. Nessuno soprattutto ricorda la potenza della radio come strumento di relax, come fonte di informazioni, persino come mezzo di propaganda e di persuasione politica. Internet e i social media ormai hanno soppiantato il primo vero mass media, quello strumento che una volta serviva per raccogliere molte informazioni o per ascoltare anche i comizi politici. Ripensiamo alle chiacchierate davanti al caminetto di Roosevelt o ai comizi urlati di Hitler o di Mussolini. Eppure, per decenni, la radio è stata fondamentale. È stata fondamentale per raggiungere milioni di persone, è stata fondamentale nelle campagne elettorali, è stata fondamentale persino in guerra, con i bollettini e con i notiziari. Ebbene, durante l'ultimo conflitto mondiale, se molti italiani ascoltavano di nascosto Radio Londra, sfuggendo alla polizia fascista, nello stesso periodo, dalla Germania, veniva irradiato un programma chiamato Germany Calling, un programma in lingua inglese di una società di nome Reichshänder Hamburg, in cui un oscuro personaggio parlava ai sudditi di sua maestà, sghignazzando, con una voce caratteristica, nasale, stridula, e prendendosi gioco degli alleati, dei loro progressi militari, delle loro sconfitte nel corso degli anni, ma anche di evidenti successi ottenuti sul campo. Quella voce che irrompeva in risate stridule, gratuite, a volte persino isteriche, ottenne un soprannome dalla stampa britannica. Venne chiamata la voce di Lord Ho-Ho, il signor Sghignazza. La nostra storia inizia il 28 maggio del 1945. La guerra in Europa è finita ormai da qualche settimana. Si combatte solo nel Pacifico, ma ancora per poco. Flensburg è una città, una delle poche città tedesche rimaste quasi intatte, sostanzialmente non toccate dai bombardamenti aerei. Flensburg si trova vicino al vecchio confine con la Danimarca, un confine che era stato abbattuto dall'invasione nella primavera del 1940, che era da poco stato ripristinato. Flensburg soprattutto è diventata famosa perché negli ultimi caotici giorni del Reich dei mille anni, durato in realtà molto meno, ha ospitato il governo del Grossadmiral Karl Dönitz, una figura a cui abbiamo già dedicato un video apposito che vi invito a rivedere. A Flensburg Dönitz è stato arrestato assieme a tutti gli altri ministri. A Flensburg è morta ufficialmente la Germania nazista. Ebbene, 20 giorni dopo la fine della guerra in Europa, gli alleati che stanno prendendo contatto con la realtà tedesca, che stanno iniziando anche a mettere in piedi una parvenza di amministrazione non più solo militare ma civile, continuano a cercare i criminali di guerra, che sono spariti. C'è chi è svanito nel nulla, c'è chi si è messo addosso un cappotto della Wehrmacht e si è fatto internare con un nome falso, c'è chi è scappato. La caccia comunque continua. La lista dei ricercati è lunghissima e sterminata. Comprende nomi di tutti i tipi. Gerarchi, militari, ingegneri civili, ingegneri militari, anche qualche membro della propaganda. Ebbene, nei boschi a nord di Flensburg, le pattuglie controllano l'area, cercano degli sbandati. Una di queste pattuglie, il 28 maggio del 1945, individua quello che potrebbe sembrare a prima vista un contadino tedesco come tanti. D'altronde si potrebbe quasi dire che si assomiglino un po' tutti, con la solita camicia, i soliti pantaloni da lavoro, un berretto in testa, le maniche della camicia rimboccate. Sembrerebbe quindi un comune tedesco. un comune cittadino tedesco, un comune contadino che si sta riposando dopo aver tagliato la legna nel bosco, seduto su una catasta. C'è qualcosa però che insospettisce alcuni dei soldati. C'è qualcosa che in quei soldati fa scattare un campanello d'allarme. Uno di questi, un ebreo tedesco che è scappato diversi anni prima, che si è rifugiato in Gran Bretagna, ha preso la cittadinanza e si è unito all'esercito, è attirato da quella figura. Una figura che ha capelli un po' arruffati, ma soprattutto ha una lunghissima cicatrice che parte dall'orecchio destro e attraversa tutta la guancia. È come una rasoiata. Come ti chiami? Gli chiede il soldato in inglese. Il contadino farfuglia qualcosa in tedesco, ma si nota un accento molto forte, tutt'altro che teutonico. I soldati iniziano a parlargli in inglese, qualcuno in francese. Pensano che si tratti di un disertore. Vogliono tranquillizzarlo. A un certo punto, il contadino si alza in piedi e si fruga in tasca. È armato, dice il sergente al comando della pattuglia. Imbraccia il mitragliatore e lo mette nel mirino. Il contadino allora prova a fuggire. Parte una scarica che lo prende in pieno ai glutei e lo scaraventa a terra. Il contadino è vivo, ferito, dolorante, ma vivo, ma non è un contadino. E il soldato ebreo in quel momento lo riconosce, lo fissa negli occhi e gli dice: "Il tuo nome è William Joyce, Lord Ho-Ho, e sei in arresto." Ebbene, la vita di William Joyce è sicuramente particolare e merita di essere raccontata. Nato da un cattolico irlandese e da una donna anglicana che temporaneamente avevano trovato alloggio negli Stati Uniti. Da ragazzo Joyce era rientrato in Irlanda, quando ancora l'isola faceva parte dell'impero. Ad appena 15 anni di età aveva partecipato alla guerra di dipendenza irlandese, schierandosi però con la Gran Bretagna, quindi facendo la spia. Forniva agli inglesi informazioni sui movimenti giovanili e per questo motivo l'IRA lo condanna a morte. Non potendo più restare in Irlanda, Joyce si era trasferito in Inghilterra, aveva completato gli studi, aveva tentato la carriera diplomatica, ma era stato respinto, non perché non avesse talento, non fosse intelligente, ma per delle idee politiche decisamente estremiste, quelle idee che lo portano anche ad avere quella bruttissima ferita, quella cicatrice alla guancia, che lo segna a vita. Una cicatrice rimediata nel corso di un tumulto di piazza con gli irlandesi, un tumulto in cui un suo avversario aveva estratto un rasoio a lama libera e lo aveva sfregiato. Quella cicatrice, dall'orecchio fino alla bocca, lungo la guancia, un po' come la figura del comico in Watchmen per chi ha letto il fumetto, diventa un tratto distintivo. E ancora più distintivo diventa il fatto che a 26 anni William Joyce decide di entrare nell'Unione Britannica dei Fascisti, il partito di Oswald Mosley, un partito di estrema destra in cui lo stesso Joyce si mette in mostra in breve tempo per la sua violenza oratoria. Quando parla in pubblico, Joyce diventa un tizzone ardente, vomita odio, razzismo, antisemitismo, rifiuta il confronto dialettico con qualunque esponente di un altro partito, non ammette repliche alle sue idee, che sono decisamente estremiste, sono giudicate addirittura pericolose. Tant'è vero che nel 1937, quando Mosley perde le elezioni, è lui stesso a decidere di liberarsi di Joyce. È troppo ingombrante, troppo sopra le righe e il suo antisemitismo sta dando fastidio, fa perdere voti al Partito Fascista Britannico. Qualcuno pensa addirittura che proprio le idee politiche, le idee razziste di quel mezzo irlandese siano costate abbastanza in termini di voti nelle urne. Per questo motivo, meglio liberarsene. Joyce però non si arrende, non importa che Mosley lo cacci, mette in piedi lui un piccolissimo partito nazista inglese, un partito che ha breve vita, molto breve vita, perché i suoi principali iscritti vengono tutti arrestati per violazione di una legge, la legge sulla difesa 18B, una norma che prevede la limitazione di attività politiche giudicate antigovernative. E d'altronde, sul finire degli anni 30, i sentimenti nazisti non sono ben visti in Gran Bretagna, a dispetto del patto di Monaco che sancisce l'appeasement, la decisione di Neville Chamberlain di non intervenire nella questione cecoslovacca. Comunque i nazisti non sono i benvenuti in Gran Bretagna. Per questo motivo, nell'agosto del 1939, pochi giorni prima dello scoppio del secondo conflitto mondiale, Joyce, che sa benissimo che la magistratura britannica sta preparando un mandato d'arresto per lui, scappa con la moglie e si reca a Berlino. A Berlino inizialmente non va benissimo, fatica a trovare lavoro, finché non si fa notare. si fa notare dai dipendenti del dottor Goebbels, il ministro della propaganda del Reich. Anche di lui abbiamo già parlato in un video apposito. L'ufficio del dottor Goebbels trova a William Joyce un incarico, un lavoro alla radio, un lavoro da speaker alla radio. L'idea è quella di creare un programma diretto agli ascoltatori di lingua inglese per dare la propria versione dei fatti, per magnificare i successi bellici tedeschi e ridicolizzare gli alleati. È così che nasce Lord Ho-Ho, il signor Sghignazza, anchorman di punta del programma serale del servizio estero della radio nazista. Dal microfono Joyce, dal meglio di sé, con la sua voce nasale stridula, diventa inconfondibile. Il programma ottiene milioni di ascoltatori, ma non sono esattamente sudditi di Sua Maestà entusiasti di ascoltare Joyce. Più che altro la gente ascolta perché incuriosita da quella voce. Ma ci sono anche i servizi britannici che puntano sull'ego smisurato di Joyce, sulla sua vanagloria, per raccogliere informazioni utili allo scopo bellico. Perché d'altronde Joyce, quando parla alla radio, si lascia andare, comincia a parlare di armate in movimento, di nuove armi in arrivo, di comandanti che stanno guidando delle precise unità, e quelle sono informazioni belliche che possono essere utili. In Germania comunque Joyce diventa una vera celebrità, persino un ascoltato consigliere. Himmler in persona, e anche di lui abbiamo già parlato in apposito video, lo invita a tenere corsi di formazione in tema di comunicazione all'Accademia delle SS. Successivamente gli chiede di provare a formare un'unità da combattimento delle Waffen-SS reclutando i prigionieri di guerra di lingua inglese, provenienti dalla Gran Bretagna o dai vari dominion. Un po' quello che fa il Gran Muftì di Gerusalemme, Husseini, con i bosniaci, creando la divisione Anschar delle Waffen-SS, o quello che fa il generale Vlasov, traditore sovietico che recluta nei campi i prigionieri dell'Armata Rossa per costituire una legione antisovietica, anti-Stalin. Iniziative che comunque lasciano il tempo che trovano. Come ben sappiamo, la guerra che inizia in maniera trionfale per la Germania nazista e prosegue in maniera trionfale fino all'estate del 42, conosce una serie di battute d'arresto che mutano radicalmente il corso degli eventi. E l'Alamein e Stalingrado sono due rovesci molto pesanti. Non sono gli unici, poi ci sarà la battaglia di Kursk, il più grande scontro di carri armati della storia, lo sbarco in Normandia, le battaglie in Italia, fino ad arrivare al collasso, al crollo di quello che doveva essere il Reich dei mille anni. Joyce sembra incurante di tutto ciò. Nel suo studio radiofonico continua imperterrito a tenere le proprie trasmissioni, le registra ed è sempre più vaneggiante, sempre di più sembra pazzo, completamente fuori di senno, al punto da inventare, peggio di Hitler, storie sulle Wunderwaffe, sulle armi prodigio. Comincia a insultare l'America dicendo che in fondo è uno stato corrotto, la Gran Bretagna, l'Unione Sovietica, chiunque. L'ultima trasmissione di William Joyce, che ormai è diventato anche un alcolista e prima di andare in onda beve e beve pesante, viene registrata il 30 aprile del 1945, il giorno in cui Hitler si suicida nel Führerbunker sotto la cancelleria. Farneticando, Joyce ammonisce la Gran Bretagna di aver commesso un grave errore ad essere entrata in guerra e blatera di complotti comunisti ed ebraici mondiali. Sembra quasi che abbia riletto i protocolli dei savi anziani di Sion prima di andare in onda, quel falso storico costruito dalla polizia zarista parecchi anni prima. Il giorno dopo, quando Amburgo cade nelle mani degli alleati, la radio, la cui antenna è proprio posizionata ad Amburgo, cessa le sue trasmissioni. E da quel momento di William Joyce, di Lord Ho-Ho, si perdono le tracce. Non se ne sa più nulla. C'è chi dice che si sia suicidato come hanno fatto altri gerarchi. Chi si sia nascosto da qualche parte o che si sia unito alle tante masse di sbandati che vagano per il paese e che ogni tanto vengono arrestati dalle forze alleate. C'è chi dice che si sia travestito, che sia prigioniero in qualche campo, facendosi passare per un soldato qualsiasi. C'è anche chi dice che sia scappato all'estero, magari che sia fuggito a sud in Italia o che sia fuggito in Spagna, chi lo sa. Fino a quel giorno, fino a quel 28 maggio del 1945, fino all'incontro con quella pattuglia che lo riconosce, a quella sventagliata di mitra che lo getta a terra, ferito, e all'arresto. Catturato, dopo le cure per la mitragliata nei glutei, Joyce viene portato a Londra. Lo aspetta un processo all'Old Bailey il capo di imputazione è alto tradimento. L'accusa d'altronde presume che Joyce sia cittadino britannico e che come tale abbia tradito il suo paese perché schierato col nemico, ma la questione è un po' complessa perché si scopre che William Joyce nel corso della sua vita ha cambiato più cittadinanze. È nato in America, cittadino americano, poi è andato in Irlanda e teoricamente poteva richiedere la cittadinanza irlandese, però si era schierato con i britannici, quindi aveva preso la cittadinanza britannica, ma una volta trasferito in Germania aveva preso anche la cittadinanza tedesca. A un certo punto, durante il dibattimento, si arriva addirittura a ipotizzare una sua assoluzione, un proscioglimento, per mancanza di giurisdizione, perché se effettivamente William Joyce è cittadino tedesco, i magistrati britannici civili non lo possono giudicare, andrebbe giudicato da un tribunale tedesco. A un certo punto si pensa anche che William Joyce in fondo sia un apolide, d'altronde se il documento gli era stato fornito dal Terzo Reich, che non esiste più, lui stesso non ha più una cittadinanza, non ha più un diritto. In realtà è lo stesso Joyce a incastrarsi, a rovinarsi con le sue mani. Si crede furbo, si crede estremamente scaltro, sfida i giudici, dice che in fondo lui se la caverà come sempre, ma proprio la sua scaltrezza è la sua rovina. D'altronde, scavando all'interno dell'anagrafe britannica, si scopre che il suo passaporto inglese è ancora valido, anche se è stato ottenuto mentendo sulla propria reale nazionalità. D'altronde, se non fosse stato cittadino britannico, nel 1937 non si sarebbe potuto presentare alle elezioni col partito fascista di Mosley. È questo l'elemento che fa condannare William Joyce al patibolo, all'impiccagione. La data per l'esecuzione è fissata per il 3 gennaio del 1946. Salendo gli scalini di legno sino alla forca, si dice che Joyce faccia un ultimo elogio molto rapido del nazismo, elogiando addirittura la svastica come simbolo. Qualcun altro invece dice che di un barlume di ricordo del suo retaggio cattolico chieda soltanto un prete per ricevere gli ultimi conforti dei sacramenti. La realtà è che William Joyce si vede apporre il cappio attorno al collo, stretto, dopodiché il boia aziona la botola sotto i suoi piedi. Il cappio si stringe attorno al collo e lo strangola a morte. In quel momento la cicatrice sulla guancia si scuce ed è come se William Joyce sorridesse in maniera beffarda, sinistra, per l'ultima volta. Quella cicatrice aperta, orribile, sembra quasi dare l'estremo saluto al signor Sghignazza, Lord Ho-Ho, il annunciatore radiofonico che pensava che avrebbe potuto lui ridere per ultimo.